87.9 Radio Onda Rossa, ritorniamo in voce per questa che è la quarta puntata di un ciclo di autoformazione dell'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti, che è iniziata appunto 3 settimane fa e che ha affrontato diverse tematiche. Sono qui con noi appunto dei membri di questa assemblea, se volete salutare.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Ciao a tutti e a tutte.
Allora, magari facciamo un piccolo riassunto esplicativo su chi siete, cosa fate, per i radioascoltatori e le radioascoltatrici che magari è la prima volta che sentono di questa cosa qui, di questo ciclo di autoformazione.
Sì, buongiorno a tutte e tutti, noi siamo l'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti e siamo un collettivo che si occupa di lotta per la casa e con un, diciamo, focus speciale sulla questione dell'affitto, del caro affitti e dell'aiuto, del mutuo appoggio alle persone sotto sfratto. Cerchiamo di dargli solidarietà nel momento, del momento dello sfratto, cercando di poter ottenere magari un rinvio dalle autorità giudiziarie e per dargli modo, insomma, di trovare una sistemazione e anche, insomma, fare pressioni sulle istituzioni affinché si trovino delle soluzioni abitative, diciamo, dignitose e credibili per le persone che vivono la cosiddetta emergenza abitativa. È la nostra risposta a un problema, quello del caro affitti, che investe praticamente tutto il paese, ma che vediamo, insomma, appunto proporsi in modo molto pesante nella città di Roma, accompagnato dall'arroganza proprietaria sostenuta dalle cosiddette istituzioni.
Grazie mille per questa introduzione e non so se volete anche parlarci un po' di quello che è il tema di oggi, di che cosa si parla.
Sì, allora il tema di oggi riguarda il giubileo del 2025 prossimo, i cui lavori sono, per chi abita a Roma, evidentemente già iniziati e che porta con sé vari livelli di discussione, ovviamente da un punto di vista di chi lo subirà questo giubileo e non di chi dovrà poi gestire i fondi. La puntata di oggi prova a dare una cornice entro la quale potersi muovere anche in termini di consapevolezza, perché da un punto di vista, diciamo, mediatico ci arrivano una serie di articoli su, appunto, principalmente la tematica delle opere che presto saranno interrotte o non saranno realizzate entro l'8 dicembre, o che, insomma, magari presentano dei problemi a livello di dialogo tra amministrazione, società e imprese, e tutto questo chiaramente è soltanto uno degli aspetti che si possono toccare sul giubileo e che chiaramente non ci vengono raccontati. Quindi, insomma, il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di la ricerca comunque è ancora in corso, però di creare una sorta di controosservatorio di modo che tutti gli aspetti che riguardano questo giubileo, dalle responsabilità politiche, chi gestisce questi fondi, da dove provengono questi fondi, per cosa erano destinati questi fondi e come mai adesso sono tutti concentrati sul giubileo, e le conseguenze socio-economiche di quello che sarà questo anno, appunto dal punto di vista della casa, perché chiaramente ci saranno delle conseguenze sull'aumento gli affitti brevi, B&B, tutta una serie di politiche che consentiranno a questi 35 milioni di previsti, di pellegrini, di poter transitare in quell'anno a Roma agevolmente, chiaramente avranno delle ripercussioni su chi Roma la abita o se la vive da un punto di vista lavorativo. Questo anche qui è solo un aspetto, perché ci sta anche una parte più legata alla sicurezza, perché con la scusa, il pretesto di questa mole di transito così esosa, chiaramente ci sta un programma messo in campo che poi andrà realizzato su tutta la sicurezza nel piano cittadino, ma anche periurbano, e che quindi poi rimarrà quando il giubileo sarà finito, e quindi come una forma di controllo maggiore rispetto agli anni prima, e quindi anche di militarizzazione del territorio, come sappiamo bene. Un ultimo aspetto che cito così volante è la questione invece della devastazione ambientale. laddove per ambiente intendiamo anche no, una sorta di armonia che non è soltanto l'ambiente, il paesaggio senza l'uomo dentro, senza appunto le relazioni anche che ci sono, ma insomma tutto l'organico che andrà poi si frammenterà, ci saranno delle conseguenze pesanti anche da un punto di vista climatico. Già abbiamo visto esempi storici che comunque ce lo confermano, e con gli discorsi giubilei anche con gli scorse manifestazioni, cioè grosse manifestazioni, grandi eventi, grandi opere che effettivamente hanno questa come ripercussione, quindi anche qui una contraddizione se la politica insomma con la P maiuscola va in una direzione green, ecologica, sappiamo benissimo che non è così, però questa è l'ennesima conferma che alla fine poi non è quello assolutamente questo l'intento. E questo diciamo per dare una panoramica generale. Io inizierei parlando di chi gestisce questi fondi, come sarà realizzabile tutto questo, e in particolare con magari un accenno alle responsabilità politiche, chi assume questi incarichi di gestire questi fondi, che incarichi già ha, e quindi di chi effettivamente poi parliamo, perché alla fine vedremo come saranno anche nomi ricorrenti per altri tipi di politiche diciamo contro di noi.
Certo, puoi dirlo forte.
Sì, infatti, ciao a tutte e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, esatto, l'obiettivo del Giubileo 2025 è un piano di oltre 500 progetti per 3,3 miliardi di euro di investimenti. Questi sono finanziati dalle risorse nazionali, da risorse regionali e dal fondo PNRR, che appunto a cui è destinato per il giubileo 335 progetti per un valore di 500.000 euro, quindi insomma capiamo come lo stanziamento è importante, il stanziamento dei fondi di investimenti su questo è estremamente importante. Le parole chiavi sono quelle solite, che sembrano belle parole, ma che in realtà dietro celano tutta una serie di dinamiche che appunto cercheremo oggi di piano piano iniziare ad affrontare, che sono quelle della riqualificazione, modernizzazione e ammodernamento della città. Proprio queste sono le parole che vengono usate dall'Osservatorio Giubileo di tutto il patrimonio culturale e delle infrastrutture presenti su Roma e in tutta la provincia, in tutta la città metropolitana di Roma. Allora, come vengono gestiti questi soldi? Questi soldi vengono gestiti con dei bandi di gara, con degli appalti. Ora, dopo farò anche un focus su il nuovo codice di appalti pubblici che è stato approvato l'anno scorso, però prima vediamo chi sta dentro. Allora, è stata creata una società ad hoc, che è la società Giubileo SPA 2025, che è che è soggetta alla disciplina appunto del codice dei contratti pubblici e agisce proprio come committente, come stazione appaltante. È una società controllata dal Ministero dell'Economia e della Finanza e quindi insomma ha un organigramma al suo interno. Chi è il consiglio di amministrazione di questa società? Allora, noi siamo andati un po' abbiamo iniziato a vedere chi sono. Ovviamente dietro c'è un organigramma enorme, una serie di personaggi che bisognerebbe andare a approfondire. Intanto parliamo del CDA. Allora, il presidente è Matteo Delfante, che è il direttore generale di Poste Italiane, che ha avviato un cosiddetto processo di business management di logistica e magazzini. Quindi cosa ha fatto? Lui proprio rivendica la privatizzazione di Poste Italiane, quindi con questa fase di business della società che punta proprio a raggiungere a essere competitiva al pari di Amazon, Zalando e altre comunque multinazionali della distribuzione, e quindi comunque questo già ci fa capire la logica che guiderà, no, questo tipo di progetto, anche che è appunto il giubileo, quindi probabilmente in vista proprio di questo, di una privatizzazione, di rendere efficiente eccetera eccetera, di gestire, esatto. Poi c'è un amministratore delegato che è Marco San Giorgio, che forse qualcuno avrà già sentito, che fa parte di Confindustria Assio Immobiliare ed ecco direttore del Redo SGR SPA, che è una società benefit che ha realizzato e gestito investimenti immobiliari e ha promosso social housing, ha proprio gestito i fondi per il social housing, quindi comunque un personaggio, cioè anche questo è un conflitto di interessi, nel senso comunque all'interno del consiglio dell'amministrazione della società che gestisce i bandi di gara c'è una persona che fa parte di Confindustria, di una società immobiliare anche. Poi c'è Alessandro Tonetti, vice direttore generale, direttore di affari generali della Cassa Depositi e Prestiti SPA, che sappiamo benissimo essere la società per azioni a controllo pubblico che ha appunto finanziato il, anche in questo caso l'housing sociale. E poi ci sono altre due donne che fanno parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non mi sembra abbiano incarichi specifici, però comunque fanno parte del MEF. E, quindi
dice tanto.
Questo dice tanto sulla logica probabilmente che guiderà questa progettazione del Giubileo, questi lavori che non sono lavori pubblici, sono lavori comunque finanziati, gestiti, promossi dal privato, quindi un territorio che si plasmerà sugli interessi, sull'interesse di fare profitti di chi si accaparrerà questi bandi. A proposito dei bandi di gara, io voglio parlare di questa normativa che è stata approvata l'anno scorso, questo nuovo codice degli appalti pubblici, che così come quello precedente comunque è in linea rispetto al fatto di collocarsi dentro un quadro di liberalizzazione, quindi finalizzato a semplificare i vincoli e percorrere un principio di economicità. Infatti questo codice di appalti, sì, è vero che dice come quello deve dire comunque che rispetta le condizioni lavorative, che devono essere rispettati i contratti collettivi più rappresentativi, che bisogna comunque andare a mostrare in chiaro i minimi, i salari previsti dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori, eccetera, eccetera, ci deve essere trasparenza. Però poi alla fine cosa fa? Introduce la possibilità di ricorrere a subappalti a cascata senza vincoli stringenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la società che riceve il committente dà un appalto, un lavoro, un servizio a una società appaltatrice. Questa società può dare a sua volta appaltare un altro pezzo di produzione di servizi a un'altra società e così via a cascata. Questo va a ridurre i costi, perché tu ovviamente applicando il principio di economicità, no? Di massima economicità, quindi costi benefici, tu comunque stai andando sempre a cercare qualcosa che va a ridurre i costi, e riducendo i costi su cosa? Sulla manodopera. Quindi quello che si va a creare, ma questa è una cosa che c'è letteratura, studi, inchieste, non solo studi, ricerche sociologiche ma anche inchieste giudiziarie, inchieste giornalistiche, sul fatto che poi si va a creare una serie di dinamiche di ad esempio dumping contrattuale, che quindi si applicano sempre contratti più a ribasso, quindi svantaggiosi, con meno tutele, che hanno delle tabelle retributive più basse, quindi che quindi vanno proprio a impoverire, a creare quello che noi conosciamo come lavoro povero. E poi si va a tagliare e a ridurre anche tutti i costi destinati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, cioè questo succede poi sugli appalti a cascata. È vero che mo hanno fatto un accordo qualche mese fa, sindacati, associazioni rappresentative radatoriali, la società questa Giubileo 2025, il Comune di Roma, hanno fatto un accordo che dice di limitare l'uso di questi subappalti, di comunque andare sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto del massimo ribasso, che vuol dire non prendere quella a prezzo più basso ma scegliere in base a qualità prezzo. Ma questo, cioè, non elimina il fatto che poi si andrà sempre a cercare qualcosa che riduce i costi, e sappiamo che quello che si taglia è sempre il costo della forza lavoro, che, certo, che si riduce. E poi un altro aspetto che introduce questa legge, questo codice degli appalti pubblici del 2000, approvato nel 2023, è l'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto senza gare. Infatti non solo anche per il Giubileo, non è che solo su gara, cioè anche su assegnazione e diretta comunque. E su affidamento diretto e su accreditamento, quindi non c'è per forza una gara di appalto. E questo come si innalzano le soglie? Da 40.000 a 150.000 euro, a 150.000 fino a 500.000 euro, quindi anche lavori da 500.000 euro possono essere fatti per affidamento diretto. E sappiamo quale può essere comunque fenomeni di corruzione, infiltrazioni mafiose, comunque anche un proliferare di ditte cooperative proprio create ad hoc e poi che chiudono, che spariscono, create ad hoc per prendere questi soldi, fare questi lavori, magari nemmeno terminarli e così via. E quindi questo è il quadro generale che ci aspetta. Io volevo dire un'altra due cose prima di lasciare la parola, che comunque sia, andando a leggere appunto, Roma riceverà milioni di turisti e pellegrini, e la parola, lo slogan della Giunta Capitolina è Roma si trasforma, no? Quindi l'idea di base è che il flusso di turisti possa portare comunque ricchezza, possa anche portare, no, portare benefici anche in termini, appunto, come dicevo prima, di riqualificazione, di riabbellimento della città di Roma.
Sì, infatti dai microfoni di questa radio, anche la scorsa settimana quando c'è stato lo sgombero del quinto ponte del Laurentino 38, si è parlato proprio durante un redazionale di questa parola di riqualificazione, che molto spesso fa rima con espulsione e ci vogliono solamente relegare ancora di più, sempre più fuori Roma, sempre più fuori Roma, per fare spazio a quello che è una ricchezza che però non è realtà e non risolverà i problemi, perché poi vuoi busseremo sempre alla loro porta fino a che magari la riusciamo pure a sfondare, ecco.
Vuoi veramente sfondarla poi, non come?
Ah, no, io.
E comunque, no, ad esempio, infatti c'è un'indagine pubblicata da Banca d'Italia sul giubileo, quello del 2000, e forse anche riferito al piccolo giubileo del 2015, che ha fatto notare, ha un po' analizzato una serie di aspetti. Allora, innanzitutto sul lavoro, perché questo, come appunto diciamo sulle gare d'appalto, queste cose qui, spesso il lavoro si crea, quello che vai a produrre, a creare, è lavoro povero, perché si parla del comparto turistico e del comparto della ristorazione, del comparto edile, che sono i settori dove più c'è, cioè, nel comparto edile anche forme di sfruttamento, di grave sfruttamento lavorativo e di caporalato, lo sappiamo benissimo, anche sotto forma di cooperative spurie, la faccia formale di cooperative, ma poi è vero e proprio intermediazione illecita. Poi sappiamo che nel turismo e nella ristorazione si crea precarietà, bassi salari, cioè sappiamo benissimo quello, scarsissime tutele, quindi sono settori tra i più poveri all'interno del mondo del lavoro, quindi non aggiunge, non crea valore aggiunto. E in più c'è la questione, appunto, come dicevamo, dell'abitazione e dei valori immobiliari, e quindi si è visto, lo dice la Banca d'Italia, che durante il giubileo scorso i prezzi delle case sia nei quartieri periferici che nei quartieri centrali sono aumentati, sono raddoppiati, sono passati da 2.000 euro al metro quadro a 4.000 euro al metro quadro nelle zone centrali, da 2.000 a 3.000 al metro quadro in periferia. Questo per quanto riguarda appunto proprio il valore delle case, ma poi anche c'è la questione degli affitti brevi. Quindi io infatti ho visto, guardando i dati sul degli sfratti del 2020, riferito al 2022, già, cioè, un'impennata di quella che è, di solito il 90% degli sfratti avviene per morosità, e di base la maggior parte di questo morosità incolpevole. Poi però ci sono sfratti per fini da locazione, che sono un po' più marginali, una percentuale marginale, e poi ancora più marginale di solito quelli per necessità del locatore. Sono andata a vedere gli ultimi sfratti, oltre ad essere aumentati del 200% rispetto al 2021, c'è un picco di sfratti per necessità locatore, che vuol dire che è il cambio di uso dell'abitazione, cioè ti devo mandare via di casa perché la casa mi serve per altre cose, probabilmente per fare un B&B, un affittacamere o quello che è, e quindi questo è già un dato che dobbiamo monitorare e che ci preoccupa moltissimo.
Certo, io tra l'altro ho vissuto per un periodo a Barcellona recentemente, stavo proprio nel Raval, che è uno dei quartieri appunto più popolari, ma nonché centrale, un quartiere storico, ecco, anche di resistenza, e adesso la questione abitativa lì è uguale, nel senso che con la gentrificazione e col turismo che Barcellona sta vedendo in quest'ultimo periodo, si può fare un parallelismo appunto su questa questione qui, perché nel palazzo in cui stavo io, per esempio, c'erano delle persone che vivevano in quel palazzo dal 98 e col passare degli anni si sono visti che sono rimasti tuttora con l'affitto leggermente più aumentato rispetto a quello del 98, e che ora sono stati sfrattati così da un giorno all'altro, appunto per questa cosa che dici te, per necessità di chi appunto affittava la casa, perché ha capito che conviene molto di più affittare a chi ha più soldi e puoi alzare l'affitto ed vabbè, userò questa parola che tanto in realtà non dovremmo più usare, però è assurdo.
Certo.
Ma io mi volevo ricollegare ad alcune cose che sono state dette per fare un po' di chiarezza. Allora, innanzitutto sulla questione che dicevate della riqualificazione, comunque rispetto a tutti gli interventi che si faranno almeno sul territorio di Roma e dintorni, che sono in tutto 184, 86 sono destinati proprio a questo, alla riqualificazione e alla valorizzazione. Chiaramente nessuno di questi due termini è compatibile, come dicevate voi prima, con poi quello che sarà la realtà, però per dire che effettivamente sono tanti, perché l'altra fetta di lavori molto importanti dall'intervento 87 invece a quello 159, quindi stiamo parlando di moltissime decine di interventi, sono destinate chiaramente alla accoglienza e alla mobilità. Su questi due aspetti ci sarebbe da ragionare, in primis perché quello che dicevate voi sulla riqualificazione chiaramente avrà delle ripercussioni molto immediate su appunto il problema abitativo, e avrà delle ripercussioni anche poi postume, perché non tutti i territori poi vivranno di turismo anche dopo il giubileo, contro il centro storico che già si è trasformato abbondantemente, quindi non è, insomma, anche per riprendere lo slogan che veniva citato prima in un inciso di Gualtieri, Roma si trasforma, direi Roma si trasforma anche da decenni. Non è che, insomma, dirà dello slogan usato per questo 2025, direi il processo è già in atto, è già bello avviato, però appunto dicevamo avrà delle ripercussioni serie su proprio anche il modo di vivere. L'altro aspetto sull'accoglienza e la mobilità porta con sé una serie di sottoproblemi che hanno a che fare sia col trasporto pubblico, per cui ovviamente sono stati stanziati dei soldi, anche ATAC con 4 milioni ha partecipato alla costruzione di alcuni progetti, nuovi bus magari più grandi, ibridi, insomma innovativi da questo punto di vista, tecnologici, mettiamola così, che però chiaramente non avrà, da una parte non dovrebbe essere il giubileo il pretesto per farli, nel momento in cui la popolazione, anche da questi microfoni, comunque negli anni sono state riportate moltissime battaglie sulla richiesta di implemento di trasporto pubblico e quindi chiaramente questo dato un po' stona con le richieste che sono state fatte finora, improvvisamente poi si fanno per 35 milioni di pellegrini, che però insomma non sarà un intervento da un punto di vista proprio di mobilità reale che aiuterà sia i pendolari a arrivare meglio al lavoro, sia chi vive la città a viversela in maniera quantomeno dignitosa. Sicuramente non è questo, sarà soltanto un palliativo per evitare che ci sia il collasso totale del traffico pedonale, non so neanche che cosa immaginarmi, però insomma sarà una situazione di tappo, non sicuramente risolutiva. Da un altro punto di vista, chiaramente 35 milioni di pellegrini non è che transitano e basta, ma mangiano e quindi producono anche rifiuti. Sulla gestione dei rifiuti, un altro degli aspetti che in alcuni articoli dei quotidiani più mainstream si cita, anche se insomma sempre in maniera molto occulta rispetto invece a quello che viene nominato principalmente, come dicevo prima, però un altro degli aspetti è il fatto che comunque dal punto di vista dei rifiuti moltissimi dei progetti sono stati bocciati finora, quindi rientreranno probabilmente in tutta quella serie di interventi che non verranno realizzati, oppure magari che verranno riprogrammati, e quindi stiamo parlando del 2026, del 2027, quindi effettivamente il problema ci sarà. Quindi questo è un altro aspetto. Da un punto di vista specifico su come interpretare, che strumento noi abbiamo per interpretare questi interventi, come suddividerli e non stare a guardare, perché escono un articolo al giorno su questo, ogni volta la percentuale cambia dei lavori che verranno realizzati, le stime cambiano da giornale a giornale, oggi si diceva su Corriere uno, su Messaggero Ruggero, uno su 230 progetti verranno realizzati, gli altri no, insomma altri dicono invece il 50%, altri dicono 0,6, insomma tutti dicono la sparano. E quello che possiamo che abbiamo diciamo capito in questo diciamo lavoro che stiamo facendo è che ci sta una divisione tra degli interventi, che è tra interventi essenziali e indifferibili e tra interventi essenziali e basta, e laddove a quanto pare gli interventi essenziali e indifferibili sicuramente saranno realizzati e quelli essenziali e basta non, invece probabilmente no. Questo cosa vuol dire? Che alla luce di quello che diceva, che dicevamo prima rispetto anche ai bandi di gara, rispetto ai fondi, da dove provengono questi fondi? Perché poi alla fine questi fondi sarebbero stati destinati ad altro, cioè non sicuramente a modernizzare la città, a trasformare la città, non a sicuramente a diciamo a rendere, cioè a rendere agevole la mobilità per 35 milioni di persone in più in una città, in un territorio urbano e periurbano, non erano destinati in origine a questo, ma cioè il punto. Il punto vero è che diciamo tra tutti questi interventi, se 87 su 184 verranno realizzati probabilmente, anche se non in tempissimo, e gli altri no, questo vuol dire che questi soldi andranno buttati, cioè o diciamo perché non per forza diciamo ci sarà la dinamica solita di come dire di arricchimento delle imprese che poi li attuano, perché col PNRR è un po' più complicato nel momento in cui i fondi arrivano, nel momento in cui tu già hai un progetto avviato, non è che te li danno prima e tu poi avvi il progetto, quindi questo magari consentirà un po' una diminuzione, sempre un'ipotesi, poi in realtà se va come al solito non ci stupisce, però una diminuzione di questo fenomeno di arricchimento preventivo, chiamiamolo così, ma sicuramente i soldi andranno buttati nel momento in cui la maggior parte dei lavori e degli interventi non verranno realizzati, e quei soldi chiaramente potevano essere utili per una serie di politiche che qua non stiamo a nominare, perché è ridicolo farlo ancora, però di sanità non si parla, cioè pure qui 35 milioni di persone previste, cioè noi già siamo al collasso, esatto, col sistema sanitario nazionale, cioè insomma le conseguenze di questo pure qui è un'altra domanda che abbiamo tutti i mesi per agitarla, però insomma la risposta è abbastanza chiara, cioè anche lì sarà un disastro e soprattutto cioè, non si creerà anche quella dinamica, quella differenza per cui cioè, come fai a parlare di accoglienza nel momento in cui cioè, tu che sei turista allora vieni prima, inevitabilmente prima di io che abito la città, cioè si crea questo tipo di differenziazione qua e niente, e soprattutto appunto con le espulsioni che si nominavano prima che avverranno piano piano, chiaramente il dato degli sfratti del 2022 che veniva citato prima in corrispondenza dei giubilei, il fatto che aumentano gli sfratti combacia pure con un altro dato che è quello del post pandemia, cioè gli sfratti durante la pandemia erano stati bloccati, poi bloccati per modo di dire perché alcuni sono stati eseguiti e più che eseguiti, però ci stava un formale blocco degli sfratti e che poi quando è decaduto in termini formali, poi chiaramente gli sfratti sono cascati a pioggia sul territorio romano, ma io penso sul piano nazionale e questo avveniva quando nel 2021, a fine 2021, inizio 2022 già si parla di giubileo, quindi questi due dati in realtà si accorpano, diventano cumulativi e questo è già un disastro diciamo in termini abitativi di diritto alla casa. E l'altra cosa che volevo nominare sempre rispetto a questi interventi, che se uno si va a spulciare effettivamente tutti i micro progetti di questo giubileo 2025, ci sarà anche, come dicevamo prima, la costruzione di nuove caserme o la riqualificazione di caserme già esistenti, e in più ci sta un programma che per ora diciamo non abbiamo trovato molte insomma informazioni a riguardo, però magari in realtà siamo stati soltanto superficiali noi e ci stanno, però comunque c'è un programma che ha a che fare con la sicurezza e che di fatto implementerà la sicurezza sul territorio, la militarizzazione dei territori, non solo in centro in corrispondenza di San Pietro, Via della Conciliazione e compagnia bella, chiaramente, ma in tutti i luoghi dove effettivamente ci sarà più transito e più consumo, poi alla fine, perché di questo stiamo parlando, cioè tutto volto insomma a far consumare questo tipo di visitatori. Quindi questo che cosa ci dice, che cioè, ci fa tornare le domande di prima, cioè chi si occupa di tutto ciò? E qua esce fuori il nome di Giannini, che chiaramente per chi ascolta non è assolutamente nuovo, per chi fa parte della radio neanche. Diciamo che Giannini, ex capo della polizia che ora è prefetto, ha ricevuto dei poteri straordinari e speciali attuativi, esecutivi per questo giubileo. E questo che cosa vuol dire? Che cioè, chiaramente avrà carta bianca su una serie di politiche. Sappiamo bene come la pensa Giannini anche sulle occupazioni abitative, sugli sgomberi, l'accelerata che ha dato, è stato alla Digos tanti anni, quindi cioè, diciamo che non parliamo di un personaggio così a caso, cioè, parliamo di intenzioni ben precise, e che infatti in una dichiarazione proprio mette insieme il giubileo con il decoro urbano e quindi, quindi con lo sgombero delle occupazioni abitative, che anche lì processo già in corso, non è assolutamente una roba che arriverà nel 2025 così dal cielo, è già in corso, lo sappiamo, però anche qui con dei fondi straordinari, con dei poteri speciali dati a un personaggio del genere, cioè, insomma le conseguenze quantomeno saranno più immediati, veloci, e soprattutto non ci sarà cioè ci sarà anche più dispersione nel momento in cui uno queste questioni le vuole anche contestare, perché attenzione sarà concentrata sui cantieri aperti. Già ora insomma alcuni degli articoli parlano quando parlano dei lavori che saranno probabilmente non realizzati, non finiti. Adesso oggi leggevo, non mi ricordo quale figura politica, parlava di pazienza dei romani come messa in conto diciamo dell'efficienza della realizzazione di questi progetti. Diciamo, qui siamo alla follia con la F maiuscola, cioè dalla pazienza dei romani. È un dato che la politica sta usando per tarare la riuscita o meno di questi progetti, che fino a prova contraria, in base ai dati che abbiamo raccolto fino adesso, ai romani insomma vanno contro, quindi poi ai romani diciamo se espressione, però quindi questo diciamo un po' sono un po' delle attenzioni che noi abbiamo e che stiamo avendo rispetto a questa ricerca, che però ripeto è ancora in corso, quindi in questi mesi ci stiamo muovendo prima proprio per arrivare in qualche forma preparati anche per un eventuale discorso politico un po' più sintetico di quello che stiamo facendo chiaramente oggi. E l'ultimo aspetto che volevamo trattare è invece quello che si nominava prima sulle conseguenze di devastazione ambientale che porteranno questi interventi, questi progetti, e che in realtà riguardano sicuramente il territorio urbano, ma principalmente il territorio periurbano, e quindi che insomma non viene non è mediatizzato quanto i lavori intorno a Via del Corso o a Piazza Venezia, però che ha in realtà che forse subirà delle conseguenze ben più gravi, senza forse, e per cui insomma
sì, no, più che altro siamo preoccupati innanzitutto dall'ubicazione dei dall'ubicazione dei centri nevralgici del giubileo, che per adesso insomma insistono sul parco, sul futuro parco di Centocelle e sull'area di Tor Vergata, dove insomma si coglie l'occasione del giubileo per terminare quel progetto lì delle vele, che insomma chi abita nel quadrante sud-est, nella provincia sud-est di Roma, ben conosce. E chiaramente parliamo appunto di Tor Vergata, diciamo verso cioè Dottor Vergata e Centocelle appunto insistono su un quadrante e lì poi si snodano tutti i paesi di provincia fino ad arrivare ai castelli romani lungo le direttrici principali, l'Appia e la Casilina. Alcuni di questi comuni interessati anche dagli interventi della cosiddetta riqualificazione dei centri, che andranno a sostenere molto probabilmente il peso antropico, insomma il peso più alto in termini di pellegrini, con tutte le conseguenze del caso. Innanzitutto appunto quello che dicevamo prima per quanto riguarda il mercato degli affitti e il cambiamento violento a nostro parere delle destinazioni d'uso. Nella mia città a Ciampino già vediamo, insomma, riguardo quello di cui ci occupiamo noi, riguardo gli sfratti, abbiamo visto due o tre casi in cui palesemente c'era una volontà da parte del proprietario, a fronte di debiti ridicoli di qualche migliaio di euro, che chiaramente dobbiamo vedere con gli occhi di chi possiede decine e decine di appartamenti, e eseguire lo sfratto, insomma, e fare pressioni poi sulle istituzioni, sui tribunali, no? Pressioni che vengono ascoltate sempre e recepite sempre molto solertemente. E quindi, vabbè, insomma, oltre al mercato degli affitti c'è anche un problema soprattutto, ecco, di devastazioni ambientali. A Ciampino in particolare abbiamo il problema che l'istituzione del parco di Centocelle comporta la delocalizzazione degli impianti di autodemolizione, che verranno collocati alle porte della città, alle porte di Ciampino, in un'area che è compresa dal comune di Roma ma che è molto più vicina all'abitato di Ciampino. Parliamo di 25 aziende di autodemolizione che non saranno ospitate all'aperto come succedeva su Via Togliatti, ma saranno ospitate in grossi capannoni, quindi ulteriore cemento nella città più cementificata del Lazio, che in questa è Ciampino, oltre a essere la più densa a livello abitativo. Quindi, insomma, una serie di aggravamenti della qualità della vita in questa città, ma anche nelle zone dei castelli romani, che anche loro vivono tutta una serie di problemi ambientali. Prima di tutto, insomma, quello che riguarda i laghi. Cioè abbiamo due laghi che soffrono parecchio da decine di anni per carenza idrica. E domenica scorsa c'è stata una grossa iniziativa molto molto partecipata, organizzata dal Coordinamento Natura e Territorio dei Castelli Romani, per parlare proprio del problema del lago Albano, che perde ormai da anni 1,5 milioni di metri cubi d'acqua, e anche a causa della cementificazione continua, ma anche purtroppo a causa proprio delle abitudini che tutti abbiamo di in termini di spreco di acqua, e che andrebbero sicuramente rimodulate. Non è un approccio che a me piace questo qui, perché insomma sappiamo che ci stanno strutture, persone, aziende che consumano come migliaia di persone, però comunque il peso antropico di 200.000 persone, che è quello dell'area dei Castelli Romani, insomma c'è un impatto sulle falde che verrà aggravato poi dal Giubileo e insomma dal carico di pellegrini. E abbiamo poi anche un'altra questione, che è quella del fatto che spesso ci si trova ad abitare in cantine per risparmiare, no? Le cantine a nero vengono messe in affitto, e la Regione Lazio di recente, sempre in vista probabilmente del Giubileo, ha legalizzato questa pratica che nelle zone, insomma, dei castelli espone la cittadinanza a gas vulcanici che provengono dal sottosuolo, prima di tutto il radon, motivo per cui appunto non si può abitare in quelle zone lì, e chiaramente chi ha bisogno di un'abitazione a basso costo dovrebbe beneficiare di edilizia residenziale pubblica, secondo noi.
Grazie. Io, se voi siete d'accordo, ma metterei un piccolo intermezzo musicale e poi riprendiamo con una canzone che ci rappresenta, visti i temi, anche Povera vita mia.
Alle volte mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo in amore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo in amore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare e vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben 3 persone, io sarei il pazzo. 1000 morti all'anno è una guerra, per Dio, sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato. Un pazzo fottuto.
Povera vita mia, chi voglia e magna, chi sa una fanura e chi una pigna. Povera vita mia, chi magna magna, chi sa una fanura e chi una pigna.
Più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo, che poi non è neanche uno perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati, avidi assassini senza scrupoli che intascano 1 miliardo ogni 2 mesi e si permettono di parlare di tagli alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono pazzo?
Povera vita mia,
87.9 sempre Radio Onda Rossa, un segnale che disturba. Siamo sempre qui con l'assemblea di autodifesa dagli sfratti, con quella che è la quarta puntata, ecco, di questo ciclo. Ricordo comunque che il numero è lo 06 49 17 50 per chi volesse intervenire e magari avesse qualcosa da ridire su un po' queste tematiche che stiamo affrontando. Vogliamo ritornare a Centocelle, il collegamento fantastico che è stato creato tra Centocelle e Ciampino?
Sì, volevo ricordare appunto che ricordiamo un attimo la questione. Si parla della delocalizzazione di 25 aziende di autodemolizione in un'area, cioè che quelle della Palmiro Togliatti, in un'area alle porte del comune di Ciampino, vincolata da un vincolo paesaggistico per via della sua vicinanza rispetto a uno dei parchi più importanti del mondo, che è il Parco dell'Appia Antica. E la Giunta Gualtieri vuole rimuovere questo vincolo e fare una nuova gigantesca colate di cemento alle porte della città più cementificata del Lazio e più densa a livello abitativo. Contro questa cosa in città siamo in lotta e c'è un'iniziativa di protesta domani alle 5:30 davanti alla biblioteca di Ciampino. E di questa cosa, appunto, oltre all'iniziativa in sé, che è mortifera appunto per le comunità che vivono lì vicino, noi contestiamo l'approccio della Giunta Gualtieri che non esitiamo a definire coloniale, proprio di utilizzo della provincia o dei confini estremi della città di Roma e nei pressi della provincia come sversatoio di tutte le nocività ambientali legate soprattutto al ciclo dei rifiuti, in proporzioni molto più grandi rispetto a quello di cui ho parlato prima. Mi viene da pensare all'inceneritore di Santa Palomba, una struttura devastante che metterà un'ipoteca definitiva un tetto definitivo ai progetti di raccolta differenziata, perché parliamo di una struttura gigantesca da 600.000 tonnellate di rifiuti annui da conferire, e che avrà un aggravio soprattutto in termini di risorse idriche, perché è una struttura che si succhia più di 800.000 metri cubi di acqua all'anno. E prima parlavamo della riduzione dei livelli idrici da capienza del lago Albano. Insomma, siamo parecchio preoccupati. Questa cosa Gualtieri la fa anche come in quanto commissario del Giubileo, esattamente come la delocalizzazione degli autodemolitori, però la cosa buffa è che l'inceneritore non sarà pronto prima del 2027-2028, quindi insomma anche la dimensione propagandistica ci fa, diciamo, sorridere, diciamo.
Ok, io volevo un attimo ritornare sia sul verde, la questione del verde pubblico, per fare un esempio, ma anche sempre sulla questione di quello che si muove anche fuori dal comune di Roma. Allora, sulla questione del verde pubblico c'è da dire questa cosa, che ad esempio c'è un piano, un progetto all'interno del Giubileo chiamato Parchi Sociali, in cui praticamente appunto si stanziano 30 milioni per i parchi. Però c'è da dire che negli ultimi anni, cioè un dato è che negli ultimi 10 anni circa, anche di più, è stato tagliato il 75% del personale addetto al verde pubblico. E allora perché poi, quando arriva il grande evento, si stanziano fondi per appunto curare quello che è lasciato nell'ordinaria gestione, è stata lasciata abbandonato? Perché probabilmente quindi c'è l'interesse sempre di fare questi bandi di gara, appaltare, esternalizzare, no? Quindi esternalizzare il pubblico, il comune, gli enti e le amministrazioni esternalizzano, trovano sempre le occasioni per esternalizzare, portare fuori di sé parti di attività produttive, di servizi, di quello che è, perché per abbattere costi, con l'idea di efficientamento della spesa pubblica e quindi di abbattere i costi, che va sempre, come dicevo prima, a ripercuotersi poi anche sul lavoro, sui lavoratori, sulla qualità del lavoro, sui salari, come sono inquadrati contrattualmente, eccetera. Quindi questo è un discorso da fare, che adesso possiamo fare sul verde pubblico, ma che probabilmente si potrà fare per molte altre questioni che riguardano sempre questo grande evento. E sempre rispetto al approfittare del grande evento, dell'emergenzialità per gestire i fondi, c'è anche la questione del porto di Fiumicino. Sul porto di Fiumicino in realtà c'è un progetto che va avanti da più di 10 anni, che è stato poi interrotto il cantiere per una serie di frodi e poi è stato ripreso ultimamente negli ultimi anni per fare un porto turistico con anche costo croceristico, una variante proposta dalla società Royal Caribbean, e questo tramite la società Fiumicino Waterfront è stato inserito all'interno del piano PNRR del Giubileo. Quindi un soggetto, questo è lo Waterfront, è un soggetto che sviluppa e finanzia questa opera, questa grandissima opera, appunto, che prevede navi turistiche. Quindi cosa c'è? Quello che comporta è ovviamente sempre una logica di turismo di massa, di turistificazione delle nostre città, perché comunque verranno, a parte che verrà drenato il mare, perché lì ci troviamo nella foce di un fiume, del Tevere, quindi comunque con i detriti che porta il fiume, il mare dovrà essere costantemente drenato per permettere a queste navi, soprattutto a queste navi grandissime, sono dei palazzi galleggianti, di arrivare. Sono previste anche delle strutture alberghiere, quindi ci sarà una parte della costa che verrà cementificata ulteriormente e si faranno appunto queste strutture alberghiere. Quindi si approfitta il Giubileo per avere pieni poteri speciali, per poter appunto speculare, estrarre profitto da questi territori, anche dalle nostre coste, portando quello che è un turismo mordi e fuggi, un turismo di massa, un turismo che non porta veramente un arricchimento, ma che semplicemente appunto va a beneficio
di pochi che già... Ecco, sono già abbastanza ricchi, invece noi che stiamo qua e ci viviamo appunto questa città ogni giorno ne andiamo solamente a perdere.
Esatto, quindi chi la abita poi subisce, no? Tutti gli impatti del turismo e della turistificazione, anche in termini appunto, ma anche in termini ad esempio di viabilità. Quali sono gli impatti di questo porto? Oltre nella viabilità, nella mobilità, no? Quindi le infrastrutture, anche la viabilità che comporterà questo, tutto anche il flusso di turismo che potrebbe arrivare da queste navi, ma così anche l'impatto ambientale su non solo nell'inquinamento del mare, ma anche l'inquinamento dell'aria, quindi l'impatto sulla salute, perché sappiamo l'Italia, un rapporto dice che l'Italia è il paese più inquinato d'Europa per le emissioni delle navi, no? Anche per la sua collocazione. E quello che un dato ad esempio importante e assurdo è che 218 navi da crociera hanno emesso più ossidi di zolfo di un miliardo di macchine. Quindi poi alla fine vedi la logica, ad esempio a Roma adesso stanno facendo questa cosa assurda della ZTL, di creare tutta una zona grande ZTL già dai confini, dalla periferia, delle zone più periferiche di Roma al confine, quasi vicino al raccordo. Quindi Roma è tutta impedita, se non hai una macchina di ultima generazione e non ti puoi permettere di comprarla, tu non puoi girare, non puoi questo con la scusa, no? Dicendo perché bisogna ridurre le emissioni, eccetera eccetera, bisogna insomma per l'ambiente, per l'aria e tutte queste cose. Quindi però poi parallelamente vengono fatti progetti che sono ancora più impattanti e inquinanti, e quindi dal punto di vista dell'impatto della salute, l'impatto sul territorio, sul paesaggio, su cui anche il significato simbolico che assume, perché lì c'è appunto questi bilancioni storici che ci esistono da decenni, in cui le persone lì più vicine vanno a farci il bagno, ci andavano a fare i tuffi. Poi praticamente anche tutta una serie di modifiche che sono state fatte per il vecchio cantiere ha modificato proprio la morfologia, l'aspetto di quella costa, e lo sta continuando a fare. Quindi questo impatto qui, l'impatto sul lavoro, come dicevo, perché poi quello che vai a creare è continuamente un tipo di lavoro povero che ha a che fare con il turismo, che ha a che fare con il settore alberghiero, con la ristorazione. Quindi vai, nel frattempo riqualifichi, magari aumentano i costi della casa, espelli sempre di più gli abitanti perché hanno redditi, salari bassi, poveri, e quindi non si possono nemmeno più permettere di vivere sugli stessi territori in cui magari lavorano, come è avvenuto nei centri storici di tantissime città e di Roma. E quindi insomma questi come tanti altri sono gli aspetti che sicuramente anche magari più là potremmo approfondire, a cui poter dedicare degli approfondimenti specifici, no? Perché se lo meriterebbero, sono tante le cose che veramente abbiamo detto, e sicuramente bisogna continuare a osservarle, ad analizzarle, ad esaminarle sempre anche nel dettaglio, no? Entrarci visceralmente dentro per capirle nella loro profondità e per l'impatto che possono avere proprio sulle nostre vite, su quanto valore viene estratto non solo dalle nostre vite, dai nostri territori, e a vantaggio di pochi che si arricchiranno di tutto questo.
Sempre di più, veramente. In teoria il Giubileo è l'anno in cui i pellegrini vengono qua a Roma ogni 25 anni a chiedere perdono, di essere perdonati, indipendentemente da tutto, ma qua chi continua a perdonare, a far finta di niente, siamo sempre noi, e dovremmo smettere, la danno per scontata, ma non siamo noi quelli che perdoneranno questa volta, perché le cose sono evidenti. Anzi, grazie per tutti questi dati riportati. Ve lo stavo dicendo anche prima, non è, ovviamente ognuno ha i propri argomenti, le proprie tematiche di cui si appassiona, perché poi ci interessa tutto, e invece il lavoro che avete fatto voi non è per niente scontato, perché appunto portate ai microfoni di questa radio dei dati che richiedono molto, molto tempo, ecco, per essere trovati. Grazie.
Grazie.
Vabbè, io sì, nel senso, a questo punto farei anche, riporterei a questi microfoni quello di cui stavamo parlando prima. E praticamente conosco molte persone che vivono sotto le colonne di San Pietro. Ho degli amici che sono lì, degli amici che molto spesso magari uno ci passa davanti e fa finta di niente, un po' perché paura, per quella paura che ti è stata inculcata da quando sei piccolo, della persona che vive per strada, che ti vuole derubare o che ti vuole fare del male, quando in realtà è appunto una paura che ti è stata inculcata dal sistema, che ti vuole mettere contro quello che sta peggio di te, e non è così. E è una cosa, oppure molto spesso uno non ci fa proprio caso, o fa finta di nulla per un po' quel senso di colpa quando passi di fronte a quella persona che sta peggio di te e non sai come aiutarla, e allora ci passi accanto e magari neanche la guardi perché non vuoi andare a toccare quella sfera personale, però anche quello ferisce la persona che è accanto e allo stesso tempo ti rende un po' indifferente, perché è indifferenza, nel senso, lo sappiamo benissimo, è uno slogan che si ripete all'infinito, soprattutto di questi tempi, il silenzio è complicità. E ecco, diciamo, io a quelle persone comunque mi ci sono avvicinata molto, vado spesso lì a San Pietro a trovarli, per parlarci, pure per capire perché stanno lì, piuttosto che a Termini, piuttosto che sotto la Corte di Cassazione, si sono venute a creare mi hanno spiegato molte cose innanzitutto, anche perché pure a Termini ci bazzico sempre, e Termini è un posto, ecco, viene chiamata stazione ma alla fine nessuno ci si ferma, è solo di passaggio, specialmente per noi, e chi ci si ferma invece è una lotta continua, la legge della giungla, homo homini lupus, a Termini, cammina dritto, non ti guardare intorno perché non si sa mai quello che potrà succedere, mentre invece a San Pietro sei un po' protetto, ecco qua, non è che ti si aiuta più di tanto, però c'hai i bagni, hai le docce, e ok, questo sì è già un aiuto, ovviamente che poi non va a studiare il problema principale, cioè il motivo per cui tu stai per strada e perché non ti viene data una casa nonostante ce ne siano molte a disposizione. E poi sei un po', ecco, protetto anche da questa cosa di Papa Francesco misericordioso, che si circonda, ecco, di queste persone a cui vengono date tende e tutto, ma a cui non viene neanche concesso, per dire, di entrare nella parte del colonnato. Infatti se ci farete caso, passando per Termini, stanno tutti leggermente più fuori rispetto alle colonne, perché dentro non ci possono stare. Io ora, proprio in vista anche di questo redazionale, sono andata lì a chiedere un po' a tutti loro, a questi amici, se avevano sentito parlare, se gli era già arrivato qualcosa, perché la mia paura è che con questi, penso la paura un po' di tutti, è che con questi 25 milioni di persone, 33 quant'erano, che arriveranno, queste persone che già normalmente vengono guardate, chiamate degrado, quando in realtà il problema è un altro, cioè non sono loro come persone, perché hanno una storia e un motivo per cui sono arrivate lì e sono finite lì, vengono da tutti i paesi del mondo, alcune sono anche italiane e romane, che non le rende migliori degli altri, comunque, però è per dire che non sono così lontane da noi. E che fine faranno quando arriveranno tutte queste persone? Le manderanno via? Loro per il momento non hanno ancora ricevuto nessuna prepotenza, ecco, di questo tipo o nessun avvertimento. Però speriamo che in questi mesi che ci porteranno a vedere sempre di più voler migliorare in vista del giubileo. Poi siamo procrastinatori seriali proprio come culturalmente, quindi all'ultimo secondo si faranno le cose velocemente e speriamo che non ricadano su queste persone che già fanno una vita di strada e vengono da delle storie passate, vivono, sono proprio gli ultimi, cioè vivono a loro spese quella, non solo una situazione che ha portato al perdere la casa e al vivere per strada, ma anche ad essere quasi additati come il motivo per cui l'italiano medio sta male. Non è perché per tutte queste politiche di cui abbiamo parlato adesso e oggi, ma è perché ci sta quella persona lì di fronte il mio negozio che vive per strada, che vive per terra, oppure perché ci sta quello che è venuto con la barca qua e che vuole rubare il lavoro. Quindi speriamo solamente che anche queste persone qui, che sono sole, solissime, non verranno sfrattate da quella che non possiamo neanche chiamare casa, ecco. Quindi,
ma su questo verrebbe da dire sempre che è un'ipotesi, però insomma in base ai dati che abbiamo raccolto comunque sicuramente verranno accerchiati a breve dagli unici lavori che effettivamente saranno realizzati, perché rispetto alla divisione che facevamo prima, insomma, buona parte degli interventi che sicuramente si realizzeranno chiaramente sarà intorno a San Pietro, quindi via della Conciliazione, piazza Pia, il sottopassaggio, via Ottaviano, insomma, quindi sicuramente ci sarà saranno, se non lo sono già, ecco, questo non ci sono passata di recente, però accerchiati da questi lavori, il che vuol dire che sarà anche abbastanza algebrico e matematico che anche solo per un pretesto di deposito materiali comunque la conformazione del perimetro delle colonne cambierà a seconda delle necessità di questi lavori. In più le nuove caserme, i nuovi uffici della polizia locale che dicevamo prima, quindi tutto l'apporto della nuova sicurezza sarà molto concentrato intorno a San Pietro, almeno in prima battuta, quindi anche là comunque sarà abbastanza secondo me conseguente che li sposteranno, e anche lì dove li spostano non è che possono andare a Termini, perché anche Termini è soggetta a un processo a un intervento grosso da milioni di euro di riqualificazione, sempre per riqualificazione intendiamo quello che dicevamo prima, no? Quindi una parola un po' fantoccia, sì. Però insomma anche lì con la scusa di fare la nuova ala di deposito per i nuovi bus verso Fiumicino, sempre per agevolare il transito di questi pellegrini, e con la scusa del decoro urbano, con la scusa del nuovo piazzale per agevolare i nuovi bus insomma una serie di scuse e pretesti per cui non ci sono riusciti con tutta la campagna mediatica che hanno fatto negli scorsi mesi sulle aggressioni e tutta la violenza a Termini, intorno a Termini, gli immigrati, le persone immigrate, insomma non ci sono riusciti con questa campagna mediatica assurda, non ci sono riusciti con tutti i posti di blocco, perché ci è passato comunque effettivamente da settembre a dicembre sembrava veramente un'occupazione, c'era un posto di blocco ogni 3 metri, hanno non so quante persone tolto la patente per 0,2, 0,5, quanto è il massimo per una birra, insomma, cioè hanno fatto veramente hanno speso dei soldi in più di quelli già previsti, quindi già il processo ancora una volta è in corso. Però per dire che tutte queste persone, senza detto che sono intorno a San Pietro, sicuramente verranno espulse, sicuramente verranno spostate, non credo per questi motivi che dicevamo, non credo a Termini. Il rischio è che ancora una volta, così come per la casa, si ricorra a delle strutture provvisorie, penso strutture claudicanti, con i coprifuoco, insomma, come per la casa sono le case famiglia, centri d'accoglienza, che d'accoglienza non sono famiglia da men che meno. Però
il coprifuoco alle 18:30.
Esatto, quindi insomma, che si ricorra insomma anche a ulteriori di questi provvedimenti, di queste strutture che non fanno altro che allontanare dalla vista il problema e poi alimentare dei meccanismi di privazione della libertà personale, però amministrativi in qualche forma, E come vediamo i CPR, lo vediamo in questi ultimi mesi, di tutto è successo dentro i CPR, e lo crediamo bene, però insomma è come se fosse anche un modello ormai avviato, che sia per il problema abitativo, sia per il problema, diciamo, di disagio sociale, mettiamola così, problema di averle tra i piedi queste situazioni di disagio, che impediscono la messa in vendita totale al 100% di una città come Roma, allora insomma questo sicuramente è dietro l'angolo come rischio. Quindi direi che queste persone forse sono le prime che dovrebbero sapere tutto quello che ci stiamo dicendo, che quantomeno siano messe nelle condizioni
il fatto è che poi ovviamente col fatto che vengono emarginate socialmente sotto tutti i punti di vista, la risposta molto spesso è l'alienazione, quindi loro vogliono vivere al di fuori del mondo che non li accetta e che li emargina. E quindi anche ieri, quando mi sono ritrovata lì a fare delle domande, alcuni mi chiedono pure: ma che cos'è il giubileo? Che vuol dire? Lì ancora non sono entrati in quest'ottica. Poi è chiaro che parliamo anche di stranieri, di altre religioni, di altre culture. Ieri ho parlato per esempio con uno jugoslavo ci tiene a precisare e che sta lì sotto e ancora non ha sentito nulla di tutto questo, e speriamo veramente che non ne vadano a soffrire più di quanto non lo stiano già facendo, ecco.
L'ultima cosa che mi viene da dire è che diciamo è mancato in questi discorsi che ci siamo fatti oggi, però che mi veniva in mente rispetto al Papa misericordioso, no, che citavi prima, e però mette appunto fuori dalle colonne neanche il tetto sopra la testa. Capito. Fisico del porticato.
Guardate che bravo, sì, però non troppo vicini, per favore.
Esatto, e anche qui ci sarebbe da fare una lunghissima parentesi sul ruolo della Chiesa, la politica della Chiesa, Papa Francesco, a misericordia, insomma, cioè comunque questo dovrebbe essere il giubileo della speranza, ma forse della speranza di non essere poveri, perché se no, cioè, sei fritto, cioè sei alla fine non so come si faccia a non constatare l'ipocrisia di tutto ciò. Poi anche lì del calendario del giubileo ci saranno dei sottogiubilei metteranno l'accento formalmente, questo sempre, però sui poveri, sulle situazioni di marginalità, sul problema abitativo. Ci sarà il giubileo delle forze dell'ordine. Ora questo è veramente uno scandalo gigante, però non capisco perché. Cioè sì, sicuramente ci sono molti peccati delle forze dell'ordine a cui si dovrebbero redimere, però ecco, diciamo che tutto questo avere a cuore, no, nel momento in cui gli si è data anche tanta carta bianca, insomma ci sono delle cose che fanno un po' sorridere. E poi ci sta la citazione, rispetto a quello che si diceva prima su Fiumicino, su Ciampino, sul verde pubblico, la citazione dell'ultima dichiarazione del Papa sull'ecologia integrale, che non si sa lui che cosa intende per ecologia integrale, visto tutto le conseguenze devastanti che abbiamo elencato.
Scusa se ti interrompo, abbiamo una persona al telefono che ci ha chiamato, che vorrebbe fare una domanda retorica abbastanza interessante. Ci senti?
Pronto? Sì.
Ciao.
Sì.
Grazie per aver chiamato.
Sono in viva voce.
Sì, si sente bene.
Niente, mi chiedevo appunto, giubileo, tende, tutto quello che vuoi, a Papa, chissà che, ma le case trasformate in B&B per il giubileo, mi viene molto, sento tanta rabbia dentro in questa cosa, perché veramente non ha nessun senso, perché dal giubileo, dalla gente per strada, dalla guerra, va bene, sì, gli ucraini, no, gli altri, è un continuo e nessuno dice niente. Grande il Papa perché è gentile e buono. Io, scusate, ma questa cosa mi fa molto incazzare.
Ma certo, anche giustamente è una certa bassa, quello che dicevamo prima, non è il perdono, siamo tutti arrabbiati per queste cose, perché alla fine è quello di cui parlavamo prima, un sacco di soldi che verranno utilizzati per che cosa? Per salvare l'apparenza, l'immagine, la facciata di fronte a tutti questi turisti, però poi chi vive Roma ogni giorno le vede queste cose, vede che viene proprio messo da parte per persone che attraverseranno la città per un anno e che ci lasceranno molti più problemi. Ovviamente ora non deve essere un odio, una rabbia nei confronti dei turisti, assolutamente no, ma è nei confronti di chi sta gestendo questi soldi e sta mettendo da parte la popolazione e il popolo romano. Vabbè, della città.
Ma infatti non c'è da stupirsi il fatto che comunque è come sempre un mangia-mangia di chi deve gestire la città, come si suol dire, chiunque esso sia, fazione di qualsiasi genere, politicanti di ogni tipo, insomma. Poi appunto è solo
la punta del
Vaticano, è un altro stato,
sì.
E quindi in quanto tale, perché? Domanda, cioè io veramente sono molto incazzata con questa cosa, perché ovunque vada, dal funerale dell'amico a chi per resto, c'è il prete dentro che menziona qualsiasi cosa, ma non tutte queste cose. Quindi cioè
È vero, sono d'accordissimo.
Mi fa incazzare tanto.
Fai bene essere incazzata, non sei sola, assolutamente, ricordatelo, siamo qui, facciamogliela sentire questa rabbia, assolutamente.
Vabbè.
Grazie per aver chiamato.
Buonanotte
anche a te, ciao. E ok, sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, per chi avesse qualcos'altro da dire. E piccolo riassunto, questa era la quarta puntata di un ciclo di autoformazione con queste tre belle voci che avete sentito e fanno parte dell'assemblea di autodifesa dagli sfratti, che si riunisce ogni martedì alle 19.30, giusto? Alle 8.
Alle 20.
Sì, abbiamo sempre il ritardo compagnesco, lo conosciamo bene, ci piace. A 100 celle aperte.
Aperte, 100 celle aperte, via delle Resede 5, sì, vicino alla Metro Gardenie.
Ok, grazie mille. Non so se avete qualcos'altro da aggiungere.
Per ora no, speriamo di ci saranno altre puntate, altri approfondimenti e riflessioni collettive pure condivise, sì, su questo tema e su questo tema che interseca tanti temi.
Esatto, microfoni aperti magari, anche perché appunto bisogna ricordarci che siamo tutti e tutte arrabbiate e che questa rabbia non ce la dobbiamo vivere da soli o da sole, e che la dobbiamo condividere e dobbiamo incazzarci insieme appunto per dare una risposta. Quindi grazie mille per questo ciclo, per questa quarta puntata, con la speranza veramente di risentirvi presto, perché c'è tanto da imparare, perché le ricerche che avete fatto alla fine arricchiscono tutti e tutte noi, e ci sentiamo presto. Grazie.
Ciao.
Mille.
Che loro è un impiego onesto, sono dei modelli per la società, hanno l'armatura, il bastone e l'elmetto, la loro convinzione sicurezza ci dà.
Sirene blu,
bastardi parassiti,
non ne possiamo più,
cervello di cartone.
Sirene blu,
cervello da assassini,
non ne possiamo più,
per più di un milione. Per le strade si prepara l'attacco, nostri cavalieri salveranno città, contro chi è sciopero e si ribella, sono i padroni della città.
Sirene blu,
bastardi parassiti,
non ne possiamo più,
cervello di cartone.
Sirene blu,
cervello da assassini,
non ne possiamo più,
per più di un milione. Pietà. Questa violenza è legale, si sa. Vendono eroina, violentano donne.
parassiti,
non ne possiamo più.
Cervello di cartone,
sirene blu,
cervello assassini,
non ne possiamo più.
Per più di un milione